www.redigio.it e la storia continua. Anno santo 1933 e c'è una basilica in più, il Foro Mussolini. Il 24esimo giubileo è concesso nel 1933, in occasione della ricorrenza centenaria della Redenzione. Nella bolla Quod Nuper, nella quale Pio XI bandisce l'anno santo, si esalta la pace. Non tanto le piccole paci esterne, per quanto grandi possano sembrare e anche essere, quanto la pace interna, anche in un'anima sola, con Dio. Le celebrazioni che si susseguono tutto l'anno fanno quasi pensare che la Chiesa Cattolica abbia voluto mettersi in gara con i fasti dell'altra Chiesa, il regime. Grandi folle acclamano il Duce in Piazza Venezia. Folle enormi acclamano il Papa in Piazza San Pietro. Migliaia di giovani sfilano in camicia nera o maglietta bianca per recarsi ai saggi ginnici nel nuovo Foro Mussolini. Migliaia di pellegrini seguono, da una basilica all'altra, l'itinerario dell'anno santo. I paralleli sono spinti anche ai minuti aneddoti. Mussolini, si sa, quasi ad ogni discorso, incita l'Italia a scattare in piedi. E il Papa Ratti? Si dice che, leggendo un'iscrizione latina, sedente Pio XI, abbia esclamato con una certa irritazione: «Ma che è sedente? In piedi, per la maggior gloria del Redentore!» E i pellegrini, quest'anno, oltre che le basiliche, non mancano di visitare, incuriositi, le nuove opere del regime, della Via Imperiale al Foro Mussolini. Per incontrarsi con il maggior numero possibile di fedeli, il Papa istituisce l'uso delle udienze pubbliche quotidiane. Poi a quella del mattino aggiunge l'udienza del pomeriggio. E perché i pellegrini sono straordinariamente numerosi, se ne calcolano 2 milioni, il Papa spesso concede udienza anche la sera, trattenendosi talvolta fino a tarda ora, e parla a tutti, anche con coloro che, distinto, non gli suscitano certo simpatia. Per esempio, con i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla, l'ente intorno al quale pochi mesi prima si sono accese tante polemiche tra il regime e il Vaticano, da far pensare che la conciliazione fosse sul punto di essere dimenticata. E l'organizzazione dei pellegrini risulta perfetta, grazie anche ai treni che marciano in perfetto orario. In un sol giorno arrivano a Roma 88 convogli. Alla funzione dell'apertura della Porta Santa assistono 40.000 fedeli, muniti di biglietto d'invito, e il giorno della chiusura saranno presenti 200.000 pellegrini. Quest'ultima data coincide con la canonizzazione di Giovanni Bosco, che verrà glorificato anche in Campidoglio, dove il Duce affermerà: «Il santo ha esaltato l'Italia e adorato la patria». Le cronache dell'anno registrano anche un episodio di terrorismo. Il 25 giugno un tale tenta di entrare nella Basilica di San Pietro con una valigetta. Fermato dai custodi, le norme impongono di depositare nel portico borse e valigie, oppone resistenza. C'è un po' di trambusto, poi una detonazione. La valigetta conteneva una piccola bomba. Lo sconosciuto riesce a fuggire, verrà identificato e arrestato 3 mesi dopo. Ma perché ha compiuto quel gesto? Per protestare, dice, contro la politica vaticana che appoggia il regime fascista. L'esplosivo, e anche la polizia lo conferma, era di scarsissima potenzialità per fare il minor danno possibile alle persone. In questa stessa estate, il nuovo cancelliere tedesco, Hitler, invia a Roma un suo ministro, von Papen, per negoziare un concordato. Hitler, conversando con gli amici intimi, dice: mi sembra utile concludere una pace con la Chiesa. E perché no? Ciò non mi impedirà di estirpare il cristianesimo dalla Germania. I preti cederanno senza combattere. Fiutano già da dove il vento soffia. Ma ovviamente queste idee non vengono fatte conoscere al Vaticano. D'altra parte, la Santa Sede giudica opportuno superare le molte diffidenze verso Hitler. Cadrà presto, si pensa, e allora il concordato servirà come punto di partenza per trattare con qualsiasi regime futuro. Il concordato con il Terzo Reich viene firmato il 10 settembre. www.religio.it e la storia continua.